Sono le 13:35 di lunedì 16 agosto 2021 e sono appena uscito dal consolato del Messico. Da un lato felice alle stelle perché mi hanno stampato un visto a colori con la mia foto fichissimo dentro il passaporto, che era quello che io volevo da loro. Punto. Un po' preoccupato, poco perché mo devo beccare un taxi con Uber che non l'ho mai preso, devo arrivare qua veloce e devo andare più veloce della luce all'aeroporto perché sono appunto le 13:35 e io alle ore 15, quindi fra un'ora e 25 minuti, ho un aereo che mi riporta a Cancun in Messico. È già una bella impresa pensare, avere il coraggio di prendere un aereo con così poco margine quando stai ancora da un'altra parte della città, ma che Dio ce la mandi buona, ci proviamo. Risolvo lì il problema del pagamento di Uber, Uber in due minuti sta lì proprio di fronte a me, che non mi sembra neanche vero quanto è veloce arrivato, quella da finestrino, Robin! Dai, attraverso la strada salgo, gli faccio English or Spagnol? Mi fa, è Spagnol mi sembra che mi fa, la pilota, la uberista. Dico, aeropuerto muy rápido perché tengo che starai en un ratissimo. Quindi parte, va autostrada, freeway, bella, bella sostenuta, e in 15 minuti sono all'aeroporto. Pago, anzi ho già pagato praticamente nel momento che ho riservato Uber, $17 americani contro i 35 del taxi normale giallo che ho preso quando sono atterrato, quindi la lezione l'ho presa. Se guardiamo all'aspetto solo monetario, Uber è costato la metà di quell'altro e il tempo velocità è stato praticamente lo stesso. Mo devo barcamenarmi un attimo qua all'aeroporto a capire dov'è l'entrata mia, quali sono le porte scorrevoli giuste per andare a American Airlines, le becco, le trovo, non so bene come, e vedo che alla zona 5, quella che è assegnata per me, c'è una fila che non c'è nemmeno a San Pietro per fare la comunione la notte di Natale. Una fila interminabile di persone con valigie, bagagli giganteschi che fanno questo zigzag interminabile, e qua mi prende un po' lo sconforto, devo dirtelo proprio, ho detto cavolo con due Z, come faccio mo a superare tutta questa fila? E poi mi si illumina un attimo la mente perché vedo e penso che forse posso fare il self check, ci stanno tutte queste macchinette qua, c'è varia gente incartata lì, qualcuno con l'assistente che stanno lì a infilare i dati, mi avvicino, guardo, c'è uno che mi fa, guarda, se sai questo numero, poi dopo è una stronzata, me l'ha detto in inglese lui tutto questo, lo faccio sì, ho capito, però no, veramente, guarda, pensavo io, mi fa, ma no, non è niente di che. E lui intanto gli sputa fuori il biglietto, eccetera, e fa, tu, ecco, dimmi il tuo codice di prenotazione, ce l'hai? Ha fatto sì, è questo. L'ha messo lui per me, vedi, pac, ha fatto, ammazza, vedi, poi gli devi dire questo, ha spinto enter e gli ha detto, guarda, per questo tipo di biglietto devi fare il check-in manuale. Porca di una Mini Cooper, porca miseria, l'unica speranza che c'avevo qua di fare il self check-in mi è svanita subito, così, cioè mi ha riconosciuto che non sono normale, che ho il visto nuovo eccetera, e vuole che passo dagli steward e le hostess al bancone. Ho detto grazie mille, cioè sei un tesoro, ma è andata così. E allora mi appropinco alla fila, ma veramente sconfortato, veramente un po' disperato dentro, e nella fila l'ultima persona che c'è è una signora un po' anziana, non so com'è, se glielo dico io, me lo dice lei, fatto sta che io quello che mi ricordo è che lei mi dice, oh ma no, che fai tutta la fila, cioè, non c'hai tempo, non lo puoi fare, cioè salta la fila e fai all'inizio e digli che vai di corsa. Ecco, questo pensiero, nonostante, voglio dire, poi non è che ti fucilano, ti infilano un coltello nel collo, se lo fai a al limite ti rimandano indietro. Io il coraggio non ce l'avevo, non so se ce l'avrò in futuro, ma insomma io no, non si può saltare tutte queste persone, andare lì, eppure l'ho visto fare davanti a me. Quindi, resomi conto che non potevo superare questo mio limite interno, lei mi sollecitava, mi punzecchiava, dice no ma fai qualcosa, che fai, stai qua a aspettare, è impossibile, che aveva capito che io c'avevo pochissimo tempo, vai a chiedere. Allora dico, te la guardo io, lei mi fa la valigia, no, io non c'avevo niente, c'avevo giusto il mio zainetto, quindi, però come a dire, oh, te lo tengo io il posto, ecco, se viene qualcun altro. Era molto premurosa. Poi sono andato fuori dalla fila, passato sotto i cordoncini, sono andato da una di queste hostess che stanno lì intorno alle macchine per farsi l'auto check-in, e a parte che beccarla che non stia parlando qualcuno eccetera, scusi, perdono, sono peccatore, potrei, ma c'ho un biglietto che mi scade qua, c'ho alle 3, sono le 2:05 già, come posso fare, guarda, vede la fila che c'è, ma fai il self check-in, ho detto l'ho fatto, ma mi ha detto che devo farlo manuale per forza, come posso fare, mi dà una mano, mi dispiace, non puoi fare niente, devi fare la fila, cioè questo proprio non ti vogliono aiutare. Torno nella fila, c'è la signora anziana mi fa, oh ma come, che ti ha detto? Ho detto niente, mi ha detto che devo fare la fila, che il self check-in non mi accetta, non c'ho altre alternative. Dai, vai in cima, vai all'inizio e dillo che c'hai il biglietto. Come, facevo sì con la testa, però sapevo che era no, non lo faccio questo, non li supero tutti. Sarò un coglione, però io non li voglio superare tutti, perché voglio dire, è colpa mia se sto qua a quest'ora qua, fammela risolvere in un altro modo. Allora vai a chiedere di nuovo, chiedi, muoviti, che fai, che stai qua, mo, aspettare che si muove rapidamente, dai, su, si bravo. In effetti, ho detto, no, che cavolo sto a fare, sono riuscito, basta, ripassa sotto il cordoncino del ring, pacca, c'è uno Stuart uomo, lo vedo un po' più libero, forse uomo, senso maschile, questo magari più affine a me, mi capisce, scusi, io c'ho l'aereo che è alle 3 e devo fare il check-in, se le macchine mi hanno detto di no, signorine mi hanno detto di no, la signora anziana mi punzecchia e mi dice fai qualcosa, guardi la fila che c'è, mi dia una mano per favore. Che mano ti posso dare, guarda, purtroppo qua devi fare la fila, fammi vedere un attimo il tuo check-in, biglietto lì che ti danno, che avevo già ottenuto ma che non era sufficiente per procedere. No, questa era una... non c'è altro, devi fare la fila. L'ho fatto, come, guarda, impossibile, come posso io fare tutta questa fila, che cioè, fra 45 minuti parte l'aereo, cioè solo la fila ci vorranno 45 minuti a dire poco. Quello mi ha guardato un attimo, mi ha fatto, a meno che vai a provare alla zona 6. Come alla zona 6? Guarda, lì c'è la zona 6, sempre di American Airlines, puoi andare a provare lì a vedere se te lo fanno lì il check-in. Oh, grazie mille, gli ho detto con le parole e con l'espressione visiva, mentre di me dicevo, ma li mortacci tua, ma quanto tempo, ecco, ma uno che faccia deve fare per riuscire a ottenere un consiglio pratico come questo? Grazie che me l'hai dato, ma cioè, per fortuna che ho insistito. Allora, torno dalla signora, non so perché, forse ho lasciato lì qualcosa, ringrazio e dico, oh, guarda, mi ha detto di andare, anzi no, non torno dalla signora, parto in quarta verso la zona 6, che lui mi ha spiegato, guarda, devi andare verso di là e la trovi, non si vedeva niente della zona 6, sono andato verso di là, in effetti zona 6, e non la riconoscevo perché non c'era nessuno, cioè, della fila, che si, tutti lì i cordoni ombelicali che devi fare a S all'infinito, non c'era nessuno, ci stavano due steward e un hostess a due check-in counters, quell'uno che stava lì a trafficare con un'altra, si parlavano, e poi c'era quest'altra signora di colore, di una certa, che era indaffarata a guardare, a trascrivere un biglietto o qualcosa. Io mi sono messo lì proprio davanti a lei come se fosse in fila, ero l'ultimo, no, arrivato pronto per entrare, nonostante lei ci avesse gli occhi belli lì sulle sue carte che stava facendo. Io tranquillo, come dire, ho qua sul primo della fila, adesso non mi supera nessuno, dai, forse ce l'abbiamo fatta, speriamo che lei mi accolga, che non mi dica di no, che non mi mandi via. E alza gli occhi dopo un bel po' che finisce di trafficare le sue cose, mette delle cose nella borsa, tira fuori della borsa, guarda e dice, how can I help you? Io sono andato lì, guardi, io ho questo biglietto. Dovrei stare alla zona 5, ma lo vede da qua la fila quant'è? L'aereo è alle 3, mi potrebbe dare una mano gentilmente? E lei senza battere ciglio ha subito inserito i dati dentro il computer, ha fatto degli occhi, delle espressioni del tipo porca miseria, oh, stiamo veramente, bisogna darsi una mossa. Poi me l'ha detto anche a voce, guarda, ti devi dare una mossa però, eh. Quando ha finito di fare tutto, mi ha stampato, mi è uscito il coso, mi ha detto guarda, puoi andare al controllo, questo è il tuo gate, D42 se non mi ricordo male, e vai, schizza, perché il tempo non ce l'hai. Sono schizzato, per schizzare dovevo passare proprio davanti a zona 5 dove c'era ancora la signora anziana, ho detto vai, ho svoltato, sono andato alla zona 6, non c'è nessuno, papà, lei dai. Vado dentro alla zona security control, anche lì un altro serpentone, però diciamo rispetto a quell'altro molto ridotto, che poteva durare, pensavo, cioè saranno state un 30 persone davanti a me per il security controllo che andavano avanti lentamente in questo serpentone, quindi già ero un po' preoccupato di perdere tempo prezioso anche lì, però non c'era modo di scamparlo, quella era l'entrata, e poi ti distribuivano due o tre tapis roulant dove devi mettere la roba sopra. Vai, con buona pazienza, è scorsa le file, sono arrivato. Mi hanno fatto la TAC verticale, che entra in quel coso con la porta rotante tipo Grande Albergo di New York. Poi stavo dentro e mi facevano dei segni da fuori. Guarda giù! Dico, guarda giù dove? Guardavo il pavimento. C'era il pavimento, dicevo. No, stai sbagliato. Come sbagliato? Stavo bello dritto, no? Dentro questo cilindro verticale tutto trasparente, con di dietro le persone che aspettavano di fare anche loro il controllo, e davanti questi gendarmi dell'immigration, del security control, che ti dicono delle cose che, cioè, la lingua la so, però erano come criptici, del tipo no, it's not good, look down, cose così, no, molto flashy. Io guardavo giù, mi giravo, Alla fine ho capito, per terra c'erano disegnati due piedi gialli e io non stavo combaciato con loro, perché i piedi gialli stavano praticamente girati a 90 gradi da come stavo messo io, cioè io stavo a guardare i gendarmi mentre dovevo guardare quelli nella cabina accanto che stavano nella stessa situazione. Mi sono ruotato a 90 gradi verso destra, pip, dato subito in allarme il coso, e loro mi hanno detto no, tutto ok, questo bippa sempre. Mi hanno riaperto dall'altra parte, sono uscito con i gendarmi, vado al tapis roulant per prendere la roba, e quello dall'altra parte del tapis roulant mi fa, questa borsa è sua? Faccio sì, perché? Guardi un po' cosa abbiamo trovato dentro. Dico, che avete trovato? Bottiglietta d'acqua, tra l'altro praticamente vuota, che me l'ero dimenticata lì, nello stress di fare le file. Oh, siete dei grandi, guarda, se non ci foste voi, pensa qua agli aerei terroristi, le esplosioni, ogni mezzo minuto ce l'avremmo. Grande, gli ho dato il 5, la bottiglietta ovviamente l'ho autorizzato a sequestrarmela, e ho proceduto, ho detto Dio, ma qua ce la faccio, dopo tutte ste perdite di tempo insensate, senza nessun significato, utilità, con queste persone che si prestano a farle, mosso senza scarpe. Faccio giusto a tempo a buttare la roba che mi hanno tirato fuori dallo zaino dentro di nuovo. Non c'ho la cintura dei pantaloni che mi cascano, perché sono più magro di quando sono arrivato. E quindi infilo le scarpe e non le allaccio. La cintura gli davo un passaggio in un paio di fibbie e non la chiudiamo perché non c'è il tempo, e partiamo in stile Mennea alla volta della gate D42, che secondo me, adesso a posteriori pensandoci, era circa un chilometro di distanza e mezzo da dove io stavo. Quindi proprio dai, non ti fermare, non importa lo stile della corsa, vai, no, non importa che senti, non ce la fai, il fiatone, vai, tu vai, sei un'aquila che vola. Corro senza sosta e trafelato arrivo al D42, dove scopro con mia grandissima sorpresa che non hanno ancora iniziato a imbarcare. Grazie, mi potevo forse stressare un po' di meno. Finisco di infilare la cintura nelle altre fibbie e portare i pantaloni nella giusta e corretta posizione dove dovrebbero essere sempre. E a questo punto mi rilasso e faccio anche tutte le tattiche possibili di onboarding sull'aereo in maniera corretta, perché mo stiamo al ritorno, cioè abbiamo praticamente raggiunto il 75% dell'obiettivo che c'era da raggiungere in questa avventura del visto a Miami, perché ora ci manca solo lo step di tornare a Cancun, dormire a Cancun, domani andare all'immigration office e far tramutare questo viso in una green card, permesso temporaneo di residenza e permesso di lavoro per un anno. Che tu devi andare con quello che ti hanno dato col visto al consolato all'immigration office e a convertirlo in questa roba qua. Quindi diciamo che ormai le parti più rischiose ritenevo fossero state superate, ci sarebbero state poche sorprese, solo la pazienza di attendere un altro giorno, andare all'immigration office, forse fare qualche fila, poi tutto a posto. Quindi ho detto, mo che saliamo sull'aereo per Cancun, voglio dire, non ci facciamo prendere da ansie inutili o cose, devo mettermi a posto mio in ordine, no, ma adesso ritorniamo a essere il giusto Robin di sempre. Quindi si sale sull'aereo per ultimi, fai salire tutti quanti per bene, perché poi usi appunto la tecnica che hai imparato per prenderti il posto migliore quando stai sull'aereo. Adesso io poi la spiegherò magari meglio nel mio podcast privato per tutti i sostenitori che mi seguono e che mi danno una mano a poter fare questi racconti. E la tecnica consiste praticamente proprio nel fare in tutti i modi e maniere per essere l'ultimissimo a salire sull'aereo, perché questo ovviamente ti dà un vantaggio particolare poi, tranne quando l'aereo è totalmente pieno, a poterti andare a scegliere il posto migliore che desideri. Quindi viste con a disposizione una bella fila da tre tutta per me, mi sono collocato al suo interno, ho allacciato le cinture, ho messo i miei device e dispositivi in airplane mode e ho detto vai, possiamo rilassarci. Il volo va tutto bene, tranquillo, il vento è a nostro favore, quando cominciamo a sorvolare, anzi io pensavo proprio, dicevo, ma noi con quest'aereo sorvoleremo Hall Bosch. Ho detto, come fai tu a pensare che lo sorvolerai? Perché io quando sto a Hall Bosch, nell'acqua, sulla spiaggia, mi capita di vedere degli aerei che passano dritti, perpendicolari a Hall Bosch sopra di me. E nella mia testa da solo io dico, questi sono aerei che stanno andando a Cancun, perché se vanno come io li vedo andare in quella direzione, a Cancun vanno o a Playa del Carmen. Quindi da solo mi sono come automaticamente messo nella testa che quegli aerei vengono da Miami, ma non è che ce l'hanno scritto sulla coda, era come un mio pregiudizio, una mia idea. Per cui quando stavo sull'aereo ho detto, allora adesso forse sono uno di quegli aerei che ogni tanto vedo e saluto e penso alle persone che ci stanno dentro, che stanno arrivando, che vanno a Cancun e qualcuna poi sbuca qua. Adesso sto io su uno di quegli aerei. E quindi se mi affaccio al finestrino, che ho questa fila da tre comoda, sto largo e posso fare tutto quello che mi pare, guardo giù perché prima o poi vedrò la costa di Hall Bosch. Fatto sta che non l'ho mai vista. E poi mi sono preoccupato prima di atterrare, ho aperto la rivista quella delle compagnie aeree e ho visto che i voli da Miami non passano di lì, devono venire da Houston o da altre parti per passare dove io li vedo passare. Quindi noi che quest'aereo che veniva da Miami su Hall Bosch non ci passa mai, ma fa un giro più largo e arriva direttamente a Cancun. Quindi dall'alto ho visto Cancun, che non avevo idea proprio di come fosse disposta. Tutta una sorpresa interessante. bellissimo dall'alto da vedere. Abbiamo, siamo atterrati, tutto bene, qualcuno ha anche applaudito. E poi mi aspettavo all'aeroporto che sarebbe arrivata la mia avvocatessa per recuperarmi, perché adesso ero nelle sue mani. Fatto sta che mi comunica via WhatsApp una persona che io penso sia l'avvocatessa, in realtà è Aida, l'assistente dell'avvocatessa, che è già praticamente pronta nel parcheggio, mi attende, ci incontriamo, salgo con lei sulla sua macchina, andiamo direttamente allo studio dell'avvocatessa, che sta in una zona tranquilla di Cancun, è come una villetta con un piccolo giardino intorno. E niente, l'avvocatessa c'ha da fare cose, mi tratta bene, mi offre un drink, mi lascia accomodare la poltrona di fronte a lei, però lei fa e io me la prendo comoda, non mi aspetto niente, so che devo essere paziente, e quindi passano forse 2-3 ore sicuro, fino a che arriva un suo amico collega che si chiama Osvaldo, è venezuelano, e capisco dai loro scambi, dal fatto che lui si presenta e dice: ah, finalmente, finalmente che? E no, me. E che questo Osvaldo è appunto un collega dell'avvocatessa che si è reso disponibile a ospitarmi a casa sua per la notte, così che non devo andare in un albergo e l'indomani posso andare all'immigration office con l'avvocatessa a chiudere le carte e avere il permesso di lavoro. Quindi benvenuto, simpatico Osvaldo, mi porta a casa sua, mi dà una camera da letto intera col suo bagno, ma assolutamente dignitosa, niente di straordinario, niente di terribile. Lui esce, deve andare a fare delle compere, delle consegne, mi lascia lì tranquillo con tutto quanto, mi fa vedere il frigo e quello che c'è dentro, ha detto: fai quello che devi fare. Io ho fatto quello che dovevo fare e poi me ne sono andato a dormire, perché comunque era stata una bella giornata intensa. Lui è tornato, ma io manco me ne sono accorto. So che la mattina dopo doveva partire per Città del Messico e sarebbe alzato super prestissimo. Fatto sta che infatti quando mi alzo la mattina dopo non lo trovo, ma io me la posso prendere super comoda, perché so che alle 11.30 passerà Aida, l'assistente della mia avvocatessa, per portarmi all'immigration office. Quindi metto tutto in ordine, rifaccio il letto, vado fuori, aspetto, passa Aida con la macchina a prendermi e andiamo all'immigration office. Questo immigration office è un po' tipo un ufficio postale, tu immaginati, dove fuori c'è uno spazio dove ci si può sedere, come una mini piazzetta con un paio d'alberi grandi, con tante foglie, tanti rami che fanno un po' d'ombra. C'è una zona con una specie, c'era forse una tettoia con delle sbarre sopra, e sotto ci sono delle panchine, diciamo. Sulle sbarre sopra ci sono dei ventilatori, perché il caldo è notevole e se uno deve stare lì a aspettare fa la differenza. Io sono lì da un lato, non proprio nelle panchine centrali fra quelli che diciamo stanno aspettando di entrare, ma sto intorno alla aiuola, che c'è uno di questi grandi alberi, seduto sul bordo di questa aiuola, insieme all'avvocatessa, insieme ad Aida, sotto le frasche. C'è ogni tanto qualche bella brezza di vento, siamo lì al bordo di una circonvallazione e funziona che tu quello che devi fare o entri per certe operazioni e fai, oppure dai il tuo nome e poi ogni tanto esce uno e chiama il nome di chi deve entrare. E quindi noi stavamo lì con l'obiettivo di aspettare il momento giusto per poter entrare, perché avevamo ovviamente dato il nostro nome ed eravamo già attesi all'ufficio che si occupa appunto dei permessi di lavoro. Siamo lì, attendiamo, passa mezz'ora, un'ora, so che avremmo dovuto avere pazienza, non avevamo aspettative. Passa un'ora, passa 2 ore e a quel punto si fa la luna e dico ad Aida: senti Aida, secondo te è possibile che qua ci fanno aspettare fino verso le 4 o le 5? No, certo ci metteranno un po', può darsi ci sono imprevisti, però no, le 4 o le 5 no, lo escludo proprio categoricamente. Se fanno le 2, se fanno le 3, allora vado dall'avvocatessa, che pure lei stava lì tutto questo tempo. Ero colpito, sorpreso positivamente dal fatto, voglio dire, mi stavano veramente affiancando e assistendo, non stavo abbandonato lì con l'assistente, ma c'era proprio l'avvocato, ci potevo parlare, manifestargli le mie perplessità, raccontargli della mia vita, chiacchierare, conoscerci un po' meglio, scherzare. Insomma, mi ha fatto piacere questa cosa. Ogni tanto, un paio di volte se n'è andata a fare delle operations da qualche altra parte, però poi tornava puntualmente e stava lì con me ad attendere che ci rimassero. Voglio dire, se dovevano chiamare me, dovevo fare operazioni io, potevo stare io lì da solo. No, lei è stata tutto il tempo lì. Quindi quando si sono fatte le tre, io sono andato da Norma e gli ho detto: oh Norma, tu me l'hai già detto 10 volte, Norma, che ci vuole pazienza eccetera, e che oggi avremo risolto tutto quanto. Io ti domando, ma è sicura al 100% che indipendentemente da quante ore aspettiamo ancora, oggi si conclude tutto quanto? L'idea di fermarmi un'altra notte qua a Cancun proprio non è che mi eccita molto, quindi non so tu come la vedi. E lei mi dice: tranquillo, non ti devi preoccupare di niente, oggi al 100% si conclude tutto quanto. Alle 3 questo. Si fanno le 4 e ancora niente. Nel frattempo le persone che sono là fuori ad attendere sono sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Saremo in 5 là fuori ad attendere. Però mi è venuta anche una certa fame, nonché sete, perché sono lì, arido, fermo, ad attendere. Non c'è molto da fare, chiacchiero un po', parlo dei giocatori della nazionale italiana con Aida, parliamo delle canzoni di musica classica che conosciamo insieme. Insomma, divaghiamo su vari argomenti, ma alla fine te stufi. Quindi, fortunatamente Norma, l'avvocatessa, mi fa: che c'hai fame? Sì, perché c'è un bar qua vicino? Ah, ti porto io, non c'è problema. Prendiamo la macchina per fare 300 metri, nemmeno secondo me. Porta dall'altra parte della circonvallazione, c'è un posto dove c'è un parcheggio, forse c'è uno shopping mall, non ho prestato attenzione, e c'è sotto in basso una caffetteria. Entriamo e andiamo quindi a ordinare un bel paninazzo, una baguette, e ci mangiamo questi panini eccetera. Mi fa: vedi qua da questo parcheggio di fronte alla caffetteria partono gli shuttle che vanno a Cichilà, quelli che ti ho detto che non costano niente, perché io... E tu: sì, come no, certo, conferma, glielo voglio dire, mettiamo tutte le cose a posto, perché chiaro, nella testa c'abbiamo il pensiero: ma ci riusciremo, non ci riusciremo? Siamo ottimisti, ci riusciremo, e quindi prenotiamo lo shuttle. Il prossimo shuttle che va a Cichilà è alle 18:30 ed è l'ultimo, unico, che va a Cichilà. Lei gli conferma al ragazzetto lì fuori: oh guarda che ce l'hai questo qua segnato, l'ha fatto lui, ha guardato sul suo smartphone, sì ce l'ho segnato, ok, ritorniamo con la macchina a 300 metri all'immigration office, veniamo là fuori, non c'è praticamente più nessuno fuori che aspetta niente, sono le 5, l'immigration office chiude alle 6, alle 6 e mezza lo shuttle se ne va. A un certo punto esce un inserviente dell'immigration office che evidentemente l'avvocatessa conosce, perché lei ci andrà lì 2-3 volte a settimana a fare ste sessioni infinite di attesa, e dice: guarda, rivolgendosi all'avvocatessa, noi la richiesta l'abbiamo inviata via email all'ufficio centrale Città del Messico, ma non ci rispondono, non sappiamo se c'è un problema alla linea, non sappiamo se di là sono già andati a casa, quindi visto l'orario io vi consiglierei magari di prendere in seria considerazione, tornate direttamente mattina alle 10 e al volo facciamo tutto quanto, perché vista l'ora non so se risponderanno a questo punto. Adesso io non mi ricordo che faccia ha fatto l'avvocatessa o cosa abbia potuto dire, però certamente io l'ho guardata e gli ho detto: no, noi stiamo qua, cioè stiamo qua dalle 11 di stamattina, sono 6, 7, 8 ore quello che è, non è che ce ne andiamo, aspettiamo che ve ne andate anche voi, chiudete l'ufficio, se non vanno risposto torneremo domattina, cioè non vorrei, ma vediamo. Ok, le ho detto: no, aspettiamo, ok, lui è tornato dentro, passano 5 minuti, non di più, 7-8 minuti, lui riesce, hanno risposto, è tutto ok, puoi venire dentro, vai. Sono entrato, lei sorridente, Aida se n'era già andata via, non poteva più restare. Entro gli uffici, bella aria fresca, non c'è nessuno, sono andati già tutti via, ci saranno due persone, uno quello che mi ha assistito e un capo che vagava, e mi fa sedere, riempie un documento, gli do il passaporto, mi fa una foto, mi fa un'altra foto, mi prende le impronte digitali, poi fa aspetta un momento qua e va da qualche parte e ritorna con questa card, con una credit card con verde dove c'è scritto Stati Uniti Messicani, permesso temporaneo di residenza, permesso di lavoro e tutto quanto, il mio numero di codice fiscale, non so bene, c'è tutto lì con la mia foto, con il mio nome e cognome completo. Grande, proprio l'ho ringraziato, lui l'ho avvertito, non so che gente vede durante il giorno, però insomma ha visto che abbiamo fatto un gol al 90esimo, che io l'avevo apprezzato moltissimo, grazie, ho ringraziato tutti quelli dell'Immigration Office, cioè solo loro due che c'erano dentro, quelli fuori che c'erano, una specie qualche gendarmetto dell'Immigration Office, perché ormai era tutto il giorno che ci guardavamo, che ci lanciavamo occhiate, che loro avevano capito la situazione. Quindi oh grazie, ci vediamo, oh grazie, e felice come una Pasqua, risalgo sulla macchina avvocatessa, rifamo 300 metri per arrivare alla fermata degli shuttle, e mi deposita lì e mi dice oh guarda che domani mi devi mandare i soldi, perché domani, dico oh, un attimo di respiro, no, domani mi devi mandare i soldi, questo me l'ero quasi dimenticato, non ci voglio pensare più di tanto ai dettagli, passiamo allo shuttle, lo shuttle sta lì, c'ha già il motore acceso, mi butta dentro, mi prendo per fortuna il sedile giusto, che è quello appena scorri la porta che aprono ti siedi subito lì, che è un sedile come unico, e con, per fortuna, perché poi piano piano in quei 10 minuti che sono passati a seguire sono salite altre 13 persone, credo che 14 sia la capacità massima che ha quel pulmino lì, e in più c'era una marea di bagagli, io praticamente ero incastrato dentro dei bagagli, non c'avevo uno spazio per le gambe, le mie gambe erano sdraiate sopra dei bagagli che stavano al di sotto, tutti belli non pigiati, no, io stavo comodo, non mi mancava niente, però insomma era bello pieno, siamo partiti alla volta di Chiquilá, che è la sponda del Messico, prima di prendere il ferry che va a Holbox, 2 ore e mezza nel buio siamo arrivati lì, sono sceso, ho detto mi incammino verso il ferry, mentre mi incammino verso il ferry e salgo sul molo vedo una ragazza che mi sorpassa correndo, dico vai, corriamo anche noi, mi piace correre, lei corre, corro anch'io, forse stiamo a perdere il ferry, così era, l'avevo guardato, mancavano 1 minuto alle 9 e il ferry c'è ogni mezz'ora, quindi corro con lei, passiamo alla biglietteria, lei non so che fa, forse il biglietto già ce l'ha, io vado alla biglietteria e lei, quella che mi fa i biglietti mi fa local, cioè lei me lo domanda a me, io faccio come mai mi domanda se sono locale, cioè fino adesso mi hanno sempre fatto pagare come turista 200 pesos, poi realizzo che ho la camicia in stile yucatano che avevo comprato appositamente per andare al costumato messicano e apparire come persona seria e affidabile, e io gli faccio ovviamente, quindi pago 80 pesos come locale, mi dà il biglietto, salgo sul ferry al volo, partiamo subito, non c'è attesa, va molto piano all'inizio, poi gli dà de gas, arrivano un bel po' di schizzi di onde dentro, mi metto, perché mi sono messo sopra in alto nel tetto della nave dove ci sono i sedili sotto le stelle e dove mi metto sempre, e arrivano un bel po' di schizzotti, mi sono spostato un po' di lato, sbarchiamo a Holbox a piedi, mi incammino subito verso la mia casetta, passo davanti alla casa del fruttivendolo che mi sta di strada e lo saluto, lui sta preparandosi per andare a vendere le marchesitas e le crepe nella piazza del centro, e arrivo alla mia casetta, per arrivare al mio appartamento passo davanti all'entrata di quello della mia padrona di casa messicana, Minerva, che è lì con suo figlio Alex. E li saluto sorridenti, tutto vestito con questa camicia elegante, eccetera. Torno adesso da Cancun. Ho sistemato tutto perché me ne ero andato in segreto senza dire niente a nessuno. E quindi appena sono arrivato lì, ehi, sono qua, sono felicissimo. Non so che cosa gli ho detto, però insomma ero al settimo cielo, ero super contentissimo. Li ho salutati, mi sono fatto vedere un secondo. Sono salito su nel mio appartamento, ho tirato fuori lo smartphone dal mio zaino e c'era un messaggio audio di Minerva, la padrona di casa messicana che avevo appena salutato, che era arrivato 10 minuti prima, cioè nel momento che io stavo sbarcando con il ferry qui al porto di Holbox, che diceva: Gigi, ma dove stai? Come stai? Stai bene? Volevo sincerarmi che fosse tutto ok con te, fammi sapere. E mi ha riempito il cuore, perché ecco, io me ne ero andato via 48 ore prima senza dire a nessuno: oh, vado a Miami per fare il visto, non ci sono 2 giorni. Non è che io penso che qua qualcuno se ne accorge se non ci so per 2 giorni, e quindi volevo tornare con una sorpresa per me e per tutti. Quindi nessuno sapeva che non c'ero, però Minerva si era accorta che non c'ero e mi aveva mandato questo dolce messaggio affettuoso per sincerarsi che stessi bene. Era come il messaggio che mi diceva: qua è casa tua. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. Se sei un imprenditore, una piccola azienda, un'attività commerciale in cerca di trovare la maniera per mettere a buon frutto le opportunità offerte da internet per renderti più visibile, ma soprattutto per dimostrare e comunicare agli altri quanto sei esperto, autorevole e credibile nel tuo settore specifico operativo, ti invito a seguirmi di più e seguire soprattutto le newsletter che stanno partendo in questo momento e che offrono una risorsa super ricca di informazioni rare, difficili da trovare e super utilissime per chi non vuole perdere tempo a leggere decine di post, blog e altri contenuti di medio livello. Se ti interessano, ecco, le perle, le cose speciali, le risorse, le guide, i tutorial, le app e gli strumenti per comunicare in maniera efficace, ti invito quindi a iscriverti alla mia newsletter andando dove? Forse andando su robingood.it/toptools-newsletter. Questo è l'indirizzo della newsletter che nelle prossime settimane subirà grandissime trasformazioni, quindi ti invito ad iscriverti prima possibile per poter essere partecipo di queste novità. Altrimenti puoi seguirmi ancora per poco pochissimo sui canali classici dei social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, cercando Robin Good Italia. E se vuoi entrare in contatto più stretto con me, puoi fare 2 cose. Uno, lasciarmi il tuo feedback sul gruppo Telegram aperto a tutti che si chiama Robin Good Podcast Feedback, oppure andando a leggere e seguire quello che ho da dirti sulla pagina robingood.it.